In occasione del Lunistem del 2025, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dedicato alla ricerca STEM, i giovani reporter del Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio di Ostia a Roma hanno intervistato la rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni.
Allora, salve e buongiorno, siamo studentesse del Liceo Classico delle Scienze Umane dell'Anco Marzio e la volevamo ringraziare innanzitutto per la sua disponibilità e le vorremmo porre delle domande.
Sì.
Allora, prima di tutto, rettrice, questa giornata è dedicata alla libertà della ricerca. Quanto è difficile nel suo ruolo tutelarla e nei confronti di chi dobbiamo tutelarci?
Allora, il concetto della libertà della ricerca, io aggiungo la libertà di insegnamento, perché l'università si fonda su tre pilastri, che sono la ricerca, la formazione, la didattica, la ricerca e poi la terza missione, che è il trasferimento delle conoscenze fuori dall'università. Il rettore, la rettrice che rappresenta l'Ateneo ha il dovere di fare in modo che appunto all'interno di tutto l'Ateneo la libertà della ricerca sia garantita a tutti e a tutti. Quanto è difficile, è un dovere, va fatto, non c'è una gradazio.
Grazie mille.
Allora, abbiamo portato un'altra domanda.
Sì.
Ovvero, la giornata di oggi apre le porte dell'università all'esterno. Perché è importante che gli Atenei non restino chiusi ma si aprano al territorio?
Ecco, proprio mi riaggancio a quella che è più nota come terza missione, no? E che dà proprio la misura di quanto, peraltro sulla terza missione, quindi sul trasferimento delle conoscenze, la valorizzazione delle conoscenze, le università ormai sono valutate, quindi è un elemento importante che dovete conoscere. La percezione dell'università come torre burnea, come struttura isolata è una concezione assolutamente vintage che va decostruita. Le università devono lavorare in maniera osmotica con il territorio e devono aprirsi, perché l'immagine dell'università come un luogo polveroso nel quale anche la ricerca e la didattica restano all'interno di un ambiente che può essere considerato come un enclave è veramente il concetto più distante dalla visione contemporanea. Peraltro voglio sottolineare che il 20 di marzo è stata ormai identificata come la giornata chiamata la giornata dell'università e l'università svelata, in cui l'obiettivo è proprio quello di metterle in una continuità con l'esterno. Sapienza si presta in maniera eccellente a questa chiave di lettura. Sapienza è un luogo che, oltre alle sue aule, ai suoi laboratori, ha 19 musei, ha un orto botanico, ha un centro sportivo, cioè noi rappresentiamo una città nella città, una città che appunto rispetto alla nostra città che è Roma è in assoluta continuità. Quindi io veramente tutte le giornate che consentono di far conoscere la nostra istituzione, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori, ma io dico anche dalle scuole elementari in poi, perché noi dobbiamo lavorare col mondo dell'istruzione in un approccio che è quello che, non so se conoscete, avete mai letto Conrad Lorenz, l'anello del re Salomone, no? Che riporta al concetto di imprinting, che prima avviene e meglio è, e questo è molto collegato anche col tema delle STEM. Sicuramente avrete da farmi qualche domanda anche in relazione alle STEM.
Lei è la prima rettrice donna della Sapienza.
Capitato, sì. Scusa, ti interrompo un attimo. Dopo fatevi una passeggiata su questo corridoio, che peraltro ospita da dicembre una meravigliosa collezione archeologica che è stata donata, l'avete vista, che è Apulo Etrusca. e vedete la galleria dei rettori dall'Unità d'Italia, sono tutti uomini, c'è una parete bianca dove a fine il mio mandato ci sarà anche il mio ritratto, però anche plasticamente sarà un'interruzione. In realtà i ritratti, forse qualcuno della mia segreteria si ricorderà, sono stati appositamente poi ricollocati per dare la parete libera. Non è una battuta.
In qualche modo, dunque, appunto, come ha detto, la sua è una figura che abbatte gli stereotipi. Anche questa giornata vuole abbattere appunto alcuni stereotipi, in particolare quelli legati al mondo donne STEM. Perché secondo lei c'è ancora questo ritaggio? A che punto siamo nello sconfiggerlo?
Torniamo al, mi collego alla risposta che vi ho appena dato. Allora, sulle STEM lo stereotipo ancora da ricostruire, e il tema della, diciamo, della compliance nelle ragazze sulle discipline STEM, per cui un lavoro che va fatto, come dice il nostro Nobel Parisi, sin dalle scuole elementari, addirittura Parisi parla delle scuole materne, perché il tema per esempio di donne in matematica, sull'abilità delle donne nella matematica è ancora uno stereotipo che resiste, anche se devo dire che considerando numeri e performance delle nostre ragazze negli ultimi anni, noi registriamo non solo un aumento delle ragazze sulle discipline STEM, intese come iscritte, ma comunque delle performance accademiche molto brillanti. Quindi diciamo il trend è in miglioramento, c'è ancora molto da lavorare e il lavoro con le scuole è fondamentale.
Giustamente.
Ok. Poi, in che modo le donne hanno contribuito alla diffusione della medicina, non solo come professioniste, ma anche come educatrici o attiviste per la salute delle donne?
Una per tutte, Maria Montessori, laureata in medicina alla Sapienza. E le abbiamo dedicato una sala studio che siamo in procinto di aprire, quindi penso che il template diciamo di Maria Montessori sia la prima. Sul donne e medicina, mi piace ricordare nell'ambito di donne e medicina, ma donne e care, donne e prendersi cura, anche la figura di Florence Nightingale, che come sapete ha fondato la professione infermieristica. Le professioni infermieristiche sono la spina dorsale del Servizio Sanitario Nazionale. Le scoperte che sono state fondamentali per la medicina vedono nella figura di Maria Curie e tutto a cui è intitolata peraltro tutta la filiera dei grant di Maria Sklodowska Curie, che insomma ha vinto i premi Nobel ma ha fatto molto di più anche rispetto al suo compagno, no? Che ha beneficiato, diciamo, in maniera doppia. Potremmo parlare di molte altre figure, le prime laureate in medicina all'Università di Padova, tante diciamo figure femminili che credo vadano recuperate e rivalorizzate, perché si sono perse nel tempo. È più facile che la memoria sul lavoro di ricerca in senso più ampio delle donne nel passato sia meno valorizzato di quello degli uomini.
Grazie.
E infine, come ultima domanda, nella sua esperienza, qual è stata la sfida più grande in quanto donna in posizione di leadership in ambito accademico?
Tenere insieme, non dover scegliere tra il mio percorso professionale e la mia vita personale, e quindi diciamo riuscire, essere riuscita ad avere insieme a un percorso professionale sicuramente di grande soddisfazione ma anche di grandissimo sacrificio, una famiglia, che io ho due ragazzi che hanno 33 anni e che quasi 30. Io vado molto orgogliosa di questa, del fatto di essere riuscita ad avere una famiglia, e questo per le donne non è sempre possibile. Io dico sempre che una frase, che pari opportunità per pari capacità, non vogliamo riserve indiane, vogliamo essere valorizzate per quello che siamo. Il problema è avere pari opportunità, e sulle pari opportunità ancora c'è molto da fare, perché non è detto che uno riesca a conciliare la vita personale con quella lavorativa se non ha un supporto di famiglia, un supporto economico che te lo garantisca. Quindi dico sempre che le istituzioni devono lavorare, lavorare ancora molto, perché questa condizione si realizza per tutte e tutti in generale, ma in particolare per tutte coloro che, avendo capacità, hanno diritto a vedersi riconosciute.
Va bene, grazie mille.
Grazie mille.
Grazie molto per questa disponibilità che ha dato ai miei ragazzi, e anche ringrazio anche la Fondazione Media Literacy, che ha scelto noi come liceo periferico ancora, perché siamo di Ostia.
Guardi, su questo tema periferico, professoressa, mi piace fare... Per me la periferia non esiste. Appunto, tra l'altro noi come Ateneo stiamo lavorando con atti concreti per lavorare sul territorio, non inteso come paesaggio, sì, come no, perché insomma c'è questo
come tessuto sociale.
E, non vi sarà sfuggito che per la prima volta dopo 722 anni Sapienza è uscita dalla città universitaria, dalla sua Scuola Magna, e ha inaugurato l'anno accademico a Rieti, al Teatro Vespasiano. Noi vogliamo e dobbiamo, abbiamo la responsabilità di considerare in questo osmosi che io ho restituito ai ragazzi, no, in maniera sintetica, il valore sociale dell'università. Per noi è un privilegio poter avere rapporti così diretti con i ragazzi. Io personalmente, ora nella domanda che mi hai fatto per ultima non ne ho avuto l'occasione, però ricordo sempre come mio modello la mia professoressa di latino e di italiano al liceo Dante Alighieri. Per me è stata l'illuminazione che mi ha dato poi la spinta per andare avanti nella vita, con l'impegno nello studio, però basandomi su un modello di grandissima autorevolezza, che era rappresentata dalla mia professoressa di italiano e latino, a cui devo moltissimo e che ricordo sempre.
La ringrazio a livello personale e no, della
no,
categoria.
No, è che ho
non
più tardi
grazie.
Dell'8 di marzo, in cui mi ha chiesto un'intervista a Repubblica, ho ricordato, e credo che sia un messaggio importante, perché le figure di riferimento nella scuola, che sono obiettivamente anche un pochino sotto attacco in questo momento, vanno supportate.
Grazie.
Così come il modello anche dei professori universitari, certo. È evidente che alla base di questo serve l'autorevolezza, quindi la competenza, perché la competenza porta dietro di sé l'autorevolezza. Senza autorevolezza, ecco, io dico sempre, a proposito delle ragazze, ma lo voglio dire a tutti gli studenti e le studentesse, bisogna essere autorevoli. Per diventare autorevoli bisogna essere competenti, e l'autorevolezza viene riconosciuta se c'è competenza. L'autoritarismo, l'autorità è un'altra cosa, non ha nulla a che fare, e l'autorevolezza si porta dietro la capacità di leadership, che nella mia visione non è comandare, ma camminare a fianco e far crescere gli altri. Quindi,
grazie.
No, grazie molto a voi.
Grazie mille.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Fondazione Media Literacy e Zainet, in media partner con Unistem Day.